Diamo il benvenuto a questa puntata in piazza di Radio Blackout, che parlerà di Palestina, di resistenza palestinese e anche, ai noi, di un processo storico bello lungo che va avanti da oltre un secolo e che riguarda il processo di colonizzazione e di sterminio della popolazione palestinese. Abbiamo ritenuto che fosse necessario farlo proprio in piazza, far uscire il discorso dalle aule accademiche e portarlo ovunque la guerra dello Stato tenda a insidiarsi. Quindi le periferie delle città, che sono anch'esse la conseguenza di quel momento, di quel paradigma di sterminio, di morte, che si vede in maniera così netta e atroce sulla popolazione palestinese. Pensiamo che sia necessario farlo, necessario ogni qualvolta si abbia la possibilità di avere una voce nelle piazze, nelle università, ovunque, perché è anche necessario uscire dal livello informazionale dei media, è necessario in qualche modo riuscire a uscire dalla cronaca, sia pure una cronaca dell'orrore, per raccontare quali sono gli assetti sociali e politici che hanno portato a questo punto dello sterminio. E lo faremo sicuramente con una compagna che viene da Genova e che si è sempre occupata della questione palestinese. Ti salutiamo e ti ringraziamo di essere qui con noi in questa piazza.
Grazie, grazie a voi.
Cercheremo di raccontare appunto perché dal 7 ottobre in poi la questione palestinese si è riconquistata le cronache atroci dei giornali, ma perché non può che essere solamente una fase di un processo lungo che viene cancellato. La recrudescenza della guerra, infatti, come da ottobre in poi dimostra, ma ancor prima, dal febbraio del 2022, con l'apertura del fronte tra Ucraina e Russia, si è conquistata di nuovo molti articoli dei giornali, con il fare dello Stato, della politica istituzionale, che tendono a naturalmente porre una coltre di ideologia e di menzogne su quello che accade a livello internazionale su un certo tipo di popolazioni. Quella palestinese è scomparsa a lungo dalle cronache e bisogna dirlo anche con senso di colpa, da quello che è il discorso di chi cerca di opporsi allo stato di cose presenti. La situazione di sterminio continuo, quella che è in pratica una trappola skinneriana di morte continua, stillicida, è scomparsa dalle nostre parole, anche di chi si oppone al mondo, fin tanto che il 7 ottobre non ha ripresentato quello che è l'assetto atroce che si vive, che vivono le persone palestinesi. E vorremmo appunto restituire la complessità minimo di quello che è successo, di quello che succede, di quello che continua a succedere, senza cadere nelle parole che ci vengono proposte sia dai giornali sia dai politici italiani o non, europei o non, per capire come quello che succede in Palestina riguarda anche noi, riguarda i quartieri che attraversiamo, ma soprattutto è una questione di umanità tutta. Perché dietro la questione palestinese, della resistenza palestinese, dei tentativi di riuscire a stare in vita in maniera così ardita, ardente e con ancora la voglia di non arrendersi, c'è anche il tentativo di un'umanità tutta che cerca ancora uno spiraglio di liberazione. Non è un caso, infatti, che la popolazione palestinese, con la sua resistenza, che è coraggiosa, perché a fronte di quello che subisce, il coraggio mostrato è sicuramente incommensurabile, diventi in qualche modo l'esempio di un'umanità che cerca di liberarsi in tutto il mondo. E quando si dice Palestina, che lo si dica in Tunisia, che lo si dica in Siria, che lo si dica in Yemen, Palestina significa per buona parte dell'umanità libertà. Ecco perché è così importante tenerci nel cuore l'esempio di questa resistenza, ma essere consapevoli anche di quanto valga questa resistenza a fronte di più di un secolo di oppressione. Stiamo parlando di un esempio così fulgido che ci si sente in imbarazzo quando di fronte alle piccole miserie quotidiane ci si confronta rispetto a un tentativo così grande. Ci puoi raccontare un po' di questa resistenza, da dove nasce e soprattutto qual è stato il tentativo di oppressione del colonialismo di insediamento? Mettiamo un po' di musica e poi la compagna ci racconterà questa lunga storia, che non è sicuramente nata il 7 ottobre.
La forza المحتلة بعدما
يحكى عنا في دولة غزة تتعلم تتسمى عمر بس سانج جاي هضرب في كورة تتتتت موت هنحارب حتى بالحجارة لحد ما هنموت زي في نوقف مرة بس وقت الحرب حين مفكمش راجل بالسلاح انتم حب الدفان انا جاي ابيت فيكو زي ما بتعملوا في غزة هنفتح الحدود بصوتنا وبرح مقدس غزة طفل منا ضد جيش لوحده بس يكسب تتهدوا بالحجارة وهو صد الدبابة يثبت قال لي جندي منا خد منكم سلاح في سينا والله لا فتحوا الحدود لنفجر المدينة نرجع للحدود خلاص بجد ابدا احكيها مش مهم كافي قول مهم تركز فيها شوية مموزين صهاينة احتلوا اراضينا والعرب عملوا دورش لحد ما بدأ يبيدوا فينا شو صوتك يا اسطى الناس هناك بتموت دول مش دوله دول يهود وهفضل اقول لاخر نفس القدس لفلسطين هندعس فيكوا واحد واحد وهتبقوا وشوش كوتين ما تستخسرش صوتك يا اسطى الناس هناك بتموت مش دوله دول يهود وهفضل اقول لاخر نفس القدس لفلسطين هندعس فيكوا واحد واحد وهتبقوا وشوش كوتين الله اكبر يرسل جندا من السماء هم بالسلاح واحنا واقفين على الثبات مش هتحرك خطوه برضه مهما بيدوا فينا الناس مش لاقيه اكلوا برضه لسه ماسكين فيها كمان العرس هم قال لك إرهاب مين اللي خان القدس لينا من زمان مش بنحرف فين كلامنا مذكور في القرآن هنقرا الفتحة علمت ونقول تحرير كمان هنقرا الفتحة علمت ونقول تحرير كمان فلسطين عرب داخلين من غير سلاح أشرب وجبنا فشخ العبر طفل البزازات هنقرا الفتحة علمت ونقول تحرير كمان فلسطين عرب داخلين من غير سلاح أشرب وجبنا فشخ العبر طفل البزازات أشرب وجبنا فشخ العبر طفل البزازات هنقرا الفتحة علمت ونقول تحرير كمان الله أكبر يوصل جندب من السماء هم بالسلاح واحنا واقفين على الثبات مش هتحرك خطوه برضه مهما بيدوا فينا الناس مش لاقيه اكل وبرضه لسه ماسكين فيها
un piccolo stacco musicale anche per scaldare qui in piazza, per rendere partecipi tutti coloro che attraversano questo quartiere, Barriera di Milano, del tentativo di parlare appunto di temi che sono atroci, un tentativo non semplice, soprattutto attraverso dei microfoni, soprattutto all'interno di una piazza. Proveremo a farlo con molta cautela, vista la tragedia in corso, e proveremo a farlo condividendo quello che sappiamo e che abbiamo cercato di approfondire, e infatti chiederemo anche alla piazza che se qualcuno è informato, se qualcuno ha delle esperienze vive da raccontare, se qualcuno vuole usare i microfoni per raccontare le storie di colonialismo, non solamente quelle palestinesi, del colonialismo di insediamento, di quello che riguarda l'organizzazione dello Stato israeliano e come in qualche modo sia paradigmatico del governo, specie dell'Occidente, ecco, siamo qua, i microfoni sono aperti. Ma andiamo a raccontare però la specificità palestinese, perché necessita di essere sottolineata in questo periodo, perché è appunto la vetta del dominio, dell'abisso che viviamo quotidianamente. Bene, ci vuoi raccontare un po' com'è che parte la storia della Palestina, della resistenza palestinese sotto questo giogo atroce che siamo costretti a vedere attraverso delle immagini terribili di pornografia del dolore alla televisione, e bisogna restituire un po' di tridimensionalità forse a queste immagini che ci fanno assuefatti.
Sono d'accordissimo e grazie per dare questo spazio a una questione che ha bisogno di essere ricomplessificata, proprio perché in un momento in cui appunto è sotto gli occhi di tutti, è nella bocca di tutti, ci sono diverse narrazioni, diversi linguaggi che riguardano la Palestina, è importante ritornare alla radice. Come hai detto prima, non è nato il 7 ottobre. E dal 7 ottobre sicuramente c'è stata una rimessa in posizione, una messa sotto i riflettori della Palestina, e in maniera attraverso diversi linguaggi che spesso sono gli stessi linguaggi del dominio e della colonizzazione che le palestinesi e i palestinesi vivono tutti i giorni da 76 anni e oltre, perché appunto il progetto sionista, che poi è il progetto di colonialismo di insediamento di cui vorrei un pochino riprendere le fila, è un progetto che nasce ben oltre il 1948, ma anzi ha le sue radici alla fine dell'Ottocento, in un contesto europeo in un contesto profondamente orientalista, tra l'altro questo aspetto va secondo me sempre messo in luce, proprio perché ritornare alla radice, ritornare indietro nel tempo, permette anche di capire quelle che sono le intersezioni e le complicità e le alleanze che oggi si vivono non soltanto in Palestina ma in tutto il mondo colonizzato. Per cui riprendere le fila della storia è imprescindibile per poter rendere giustizia, rendere dignità e rendere le voci dei palestinesi forti e ascoltate. Per cui appunto il colonialismo di insediamento io credo sia un concetto chiave, perché è imprescindibile poter imprescindibile parlare di Palestina senza parlare di colonialismo, senza parlare di una lotta anticolonialista, e quindi porre la narrazione attraverso quella che è la storia che riguarda la Palestina. Come dicevo prima, già alla fine del 1800 il progetto sionista nasce in un'Europa orientalista, in un'Europa che appunto già vede l'altro attraverso delle lenti di avanzamento, delle lenti di progresso che poi sono le stesse che vengono ancora oggi portate attraverso altre parole, attraverso altri linguaggi, però hanno all'interno sempre quel paradigma. È appunto un'Europa orientalista, un'Europa coloniale, all'interno della quale si sviluppano già diversi tipi di colonialismo di insediamento, perché l'Israele è un esempio, ma non è un esempio sui generis. Lo abbiamo visto in Nuova Zelanda, lo abbiamo visto in Australia, in Sudafrica, ma stesso negli Stati Uniti d'America. Per cui è un progetto che si porta e fonda le sue complicità, fonda il suo stato di essere proprio dal contesto storico all'interno del quale è nato. Quindi a me interessa spesso, al di là dell'andare indietro genealogicamente, anche andare ampliare la visione geografica, perché quella stessa visione geografica di potere e di dominazione noi la continuiamo a vedere sotto i nostri occhi. Per cui appunto il colonialismo di insediamento, brevemente, cerco di non essere troppo prolissa.
Credo che tu abbia spiegato molto bene finora qual è l'importanza di restituire questa tridimensionalità storica per rendere più vive e più reali rispetto alle immagini fittizie che ci vengono riportate attraverso la mediatizzazione della guerra, la voce dei palestinesi. E penso anche che la storiografia più fertile degli ultimi anni abbia trovato anche dei modi interessanti per raccontarcelo. Abbiamo parlato quindi di colonialismo di insediamento, e appunto questa storiografia dice che l'invasione coloniale di una terra per crearvi degli insediamenti è una struttura, non un evento, non è il 1948, non è la fine dell'Ottocento con il progetto inglese che poi è diventato il progetto americano di sostegno al sionismo, ma è una struttura che continua a operare e che di fatto organizza lo spazio, la popolazione, i rapporti di vita della Palestina in maniera continuativa. E vogliamo anche dire che l'analisi marxista talvolta che si fa dei processi coloniali non è sufficiente. Infatti i palestinesi non sono una popolazione che gli israeliani vogliono mettere a profitto, se non in parte, per i loro scopi di riproduzione capitalistica. Non sono una popolazione che vuole essere governata o semplicemente sottomessa, ma il colonialismo di insediamento ci parla di una popolazione che ha una supremazia, che da un certo punto in poi ha una supremazia sul territorio ed è intenta a organizzarne lo sterminio. Questo è un altro punto.
Esattamente. Il colonialismo di insediamento ha proprio delle caratteristiche specifiche che in qualche modo lo differenziano da quello che noi possiamo considerare come colonialismo in senso classico, colonialismo in senso stretto. Come hai citato tu, esattamente, il primo, diciamo così, elemento che predispone il colonialismo di insediamento e che lo caratterizza è proprio la sua differenza rispetto a quello che è il rapporto con la terra, il rapporto con quello che è sia lo sfruttamento delle risorse ma sia lo sfruttamento della popolazione. Il colonialismo di insediamento non si insedia per sfruttare le risorse per poi, diciamo così, in qualche modo riportare ad avere sempre un filo conduttore con una diciamo così, madre patria di riferimento, ma quello del colonialismo di insediamento è proprio un'appropriazione della terra, è la volontà di appropriarsi della terra, per cui la questione che diciamo così connota e fa emergere la brutalità e la volontà di annientamento e di sterminio, come hai ben detto tu, del colonialismo di insediamento, è proprio la questione della popolazione indigena, la questione della popolazione indigena che, come noi ben sappiamo, ha, diciamo così, ha portato forse il primo mito fondativo dello Stato di Israele nel dire una terra senza un popolo per un popolo senza terra, quando poi in realtà stesso, diciamo così, da documenti ufficiali, sempre per non per ritornare sempre così indietro nel tempo, però già alla fine dell'Ottocento, quando si facevano le prime perlustrazioni nella terra palestinese, questo mito è stato in qualche modo già, non so come dire, sfatato da coloro che hanno in effetti posto la questione, quindi strutturato una modalità per gestire e sottomettere e cancellare quella che era la popolazione, ed è la popolazione palestinese. Per cui al mito fondativo, diciamo così, di un popolo senza terra per una terra senza popolo, in realtà la risposta è stata: la sposa è bella ma è già sposata. E quindi proprio per sottolineare il fatto che quella terra era abitata, e attraverso quella che è la struttura del colonialismo, l'insediamento e la logica dell'eliminazione e della disumanizzazione che sottende questo processo e questa struttura, andava portata avanti.
Sì, infatti c'è un paradigma, quello del colonialismo ottocentesco, che risuona in maniera prepotente riguardo alla colonizzazione della Palestina, ed è quella della terra nullius, e cioè il fatto che la terra che sta per essere insediata e insidiata viene presentata come un vuoto in cui non c'è nulla, la terra del niente, in cui l'atto colonialista tende a penetrare per poi apporre le proprie strutture e di fatto costruire una macchina che continua a modificarsi attraverso l'organizzazione spaziale e di dominio riguardo a quella popolazione, che viene presentata come non esistente o come umanità in eccesso rispetto a quello che è l'andamento di un progresso. La sua matrice ottocentesca intorno al progetto illuministico è chiaro. Infatti Israele, dopo la Seconda Guerra Mondiale, rappresenta un po' anche il fondamento della coscienza europea, quella più sporca. Infatti il paradigma vittimario che si porta dietro è quello che serve da base poi alla possibilità di attuare a sua volta lo stesso sterminio che dice di aver subito, nelle stesse modalità, solamente con un'altra ideologia, che è quella della tecnoscienza e del tecnoprogresso. Non è un caso infatti che talvolta i difensori dello Stato di Israele pongano come argomentazione a favore del colonialismo israeliano la potenza economica è di far fiorire una terra che invece sarebbe sottovalutata dal punto di vista produttivo, che è appunto la Palestina. I campi, l'agricoltura intensiva, le start-up tecnologiche negli ultimi anni sono quello attraverso cui si porta avanti il discorso di un progresso che crea ricchezza che altrimenti i palestinesi non riuscirebbero a creare. Crea ricchezza da una parte attraverso il suo lato produttivo, che prende sempre più spazio a discapito delle vite dei palestinesi, e dall'altro crea un'ideologia, quella liberal, che accompagna Israele e che invece si contrappone in questo discorso ideologico e di sopraffazione a quella che viene presentata come una popolazione arretrata che non segue i trend di questa evoluzione progressiva. In questo doppio binario secondo il quale ci sarebbe da una parte la popolazione israeliana che riesce ad adottare tutte le politiche della modernità, della postmodernità e della neomodernità attraverso soprattutto l'utilizzo dei diritti civili, della turistificazione, della traversabilità di uno spazio che viene considerata l'unica democrazia del Medio Oriente e come tale ha il diritto anche di partecipare ai grandi eventi europei perché fa parte dell'Occidente. Infatti bisogna ricordare che Israele viene considerato parte di quel grande progetto, non a caso, come un'eterotopia, come qualcosa che da fuori fa funzionare il progetto generale dell'Europa e degli Stati Uniti. Ed è forse anche in base a questa specie di spirito europeo ed americano che Israele assurge al ruolo quasi di deificazione territoriale che non può essere toccata. Lo spirito peggiore del colonialismo europeo-americano risiede in Israele e non può essere toccato, quasi come un idolo da contemplare nella sua forma più becera, nella sua forma più atroce. Mettiamo un po' di musica e poi di nuovo qua, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout.
شايدوا بدم هنا حارب ليها محتاجين جيوش تجرب كل محتاجين اطفال تعيش الزول محتاجين سلاح ونقول انتوا ناس شالين واحنا حرسة في تاريخ عظيم يحكيه بجد مفتاح بيطلب في قلوب العبد بتموت اكتر من اسلامي عمرك ما تاخد منه ارض وما تعملش كده بلده عشان هيجي اليوم بتهرب منه هتقتل في الطول وانا في مكان انا من جواتي بوعي العدواني افكار امريكا بتصدعني في اوهامي حيوا العالم وغنوا الاناشيد قتل فيك انا قتل فيك مفتاح فيه ما نغنيش برحب بيك ولادي سيد قتل فيك انا قتل فيك اخذ اللي فلسطين فيش تشبيه ما نغنيش برحب بيك ولادي سيد قتل فيك انا قتل فيك اخذ اللي فلسطين بندافع من اجل بلد بنحارب من اجل زمن سهجوري بيتحدى البلد عايز يسرق ارضي واهلها سفاحين مغيبين قتلين اكلين الظالمين بنحارب بشهاده رب العالمين قتل فيك جرب جرب موت موت ما تخليش صهيوني خسيس بضرب بضرب ما بقليش بنحارب بالوحدة بتتعلم مفيش مدارس احنا بنتقلم عرب في ايد واحدة بتتكلم تحت الارض انا قتل فيك فوق الارض انا كسر فيك طفل جميل حلمه زهيد كسر قلبه وتجرح فيه موت شهيد بلده وارضه بتشهد بيه بنموت نسحب نحلم بيه تفكير الغام بنفكر فيك تحلم مفاد ما تفكر فيه مفيش تشبيه ما نغنيش مرحب بيك بولادي فيك قتل فيك انا قتل فيك اخد اللي فلسطين مفيش تشبيه ما نغنيش مرحب بيك بولادي فيك قتل فيك انا قتل فيك اخد اللي فلسطين مجرم 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 مجرم
يلا شباب
مجرم انا انا مجرم
انا انا
مجرم
انا انا
مجرم
انا
انا مجرم
انا انا
مجرم ودماغي هربانة مني
هربانة
انا خطر عليكم فبعدوا عني
فبعدوا عني
على طول ما تفكرش في دخلة علشان جايب اخر اخرك عالدغرات اسمك لسلك لك تعمل راسي براسك اخلحها هبونا راح عسين قالك في الحينة اللي جابوه في ليلة غامقة بلاش نصطر وبلاش نسيكة مسموح تعمل لي بطل ممنوع تعويجة حطه في الليستة مجرم كان جزة وعباس وجينات
هتم بمينة شو الجزة
بانت الليلة بان المعدن فيش تميز خبتة خيبة بريتني التلامس وفي كيفي مش كيفك هقمر وانت عليك تنفيش بحب هيبة عند الكل انا غالي وعزيز
ثواني ثواني
سامحيني ياما اصل الخلق ظلمة والسكك دي ضلمة كله فيا بقى انا قلبي عاش تعبان مخبي ومشيت فيها نعمي
وصيدها بالدراع
مش شايل حالي واللي جاني جاني جربت ابقى عالي وما تنتش بلاش الفضة وبلاش دي سكة بس مسموح تعملي بطل ممنوع تعويجة بس حط في الليستة مجرم جنجستة صعبة صوتي ناس
انا بحب ربنا يدور فوق
مجرم
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 مجرم شكسك
È giusto quindi seguire questa linea che segue purtroppo la logica dell'eliminazione, quella della disumanizzazione che abbiamo provato a raccontare finora.
sì, tornando appunto al concetto chiave del colonialismo di insediamento, questo ha al suo interno e proprio nel momento in cui si è trovato a far fronte con una popolazione indigena esistente e resistente, ha dovuto appunto porre in atto tutta una serie di strategie che sono le stesse strategie che poi rivediamo oggi, proprio seguendo quella che è una logica dell'eliminazione, una logica della disumanizzazione. E guardando appunto le immagini, questa pornografia del dolore di cui parlavi prima, che ci continuano ad arrivare, a toccare, a trafiggere da Gaza e non solo, non possiamo non ripensare a proprio come questa struttura sia nata per questo, e quelle che sono anche poi le strategie, perché dall'altra parte noi vediamo diciamo così una rivendicazione appunto da un punto di vista produttivo, da un punto di vista capitalista. Mi viene in mente il fatto che proprio qualche mese fa un'azienda di costruzioni case abbia appunto fatto la pubblicità della futura costruzione di un nuovo insediamento a Gaza. Quindi diciamo così, riportare i fili all'indietro ci permette di leggere attraverso le stesse chiavi e la stessa lettura quello che accade oggi. La logica dell'eliminazione, quindi la logica genocidaria, la logica dello sterminio, noi l'abbiamo davanti agli occhi, così come la logica della disumanizzazione. Mi interessa in qualche modo sottolinearla proprio da un punto di vista del linguaggio. Io ritengo che sia estremamente importante riportare in luce quelle che sono le radici, quello che è il filo conduttore che da più di 100 anni ci impone di guardare alla Palestina attraverso gli occhi della decolonialità, e ci impone anche di leggere le parole attraverso invece quella che è il linguaggio del colonialismo. E la disumanizzazione passa attraverso la parola, è passata prima attraverso, diciamo così, una fantomatica inesistenza, un'eliminazione a prioristica, quindi non esistono, non ci sono, e quando ci sono non sono degni di essere in qualche modo considerati come esseri umani, diventano morti vari e non ben identificati, diventano terroristi, diventano quasi degli animali, quindi associati a quella che non è la volontà di umanizzare i palestinesi. E quindi io appunto sottolineo e voglio sottolineare questo aspetto, perché la narrazione che si fa della Palestina è spesso legata a questo tipo di linguaggio, che è un linguaggio che ha in sé la dominazione, che ha in sé la colonia, e di conseguenza riuscire a cambiare la narrazione, riuscire a cambiare attraverso non soltanto quelle che sono le voci e le rivendicazioni palestinesi, ma provando anche a leggere quelle che sono le stesse logiche della dominazione, della colonialità, che noi riusciamo a trovare qua.
E vorremmo farti proprio due domande, provare a discutere con te di una cosa che su cui mi sono interrogata spesso, che mi sta a cuore e che è legata alla logica dell'eliminazione e quella della disumanizzazione, che passa paradossalmente dal pietismo assoluto. Capita molto spesso scusate, all'interno delle condivisioni social, piuttosto che attraverso quelli che sono i testi che cercano di essere solidali con la popolazione palestinese, che in un tentativo di sensibilizzare rispetto al tema vengano condivise le immagini dei cadaveri di Gaza e delle estreme sofferenze che vivono. Questo penso che sia, in una maniera perversa e paradossale rispetto al nostro immaginario egemone, che tenta di passare il livello della sofferenza attraverso l'immagine della sofferenza, in realtà un'ennesima maniera di disumanizzare, cioè raccontare la debolezza, raccontare uomini e donne che resistono nel punto atroce in cui non possono più farlo perché sono diventati cadaveri, significa presentare una guerra già vinta, presenta disumanizzare perché un corpo morto non è più un essere umano, piuttosto che un corpo che nonostante tutto resta in piedi, con i legami di solidarietà, con il tentativo di andare avanti, che è l'esempio che ci dobbiamo appunto portare avanti dalla Palestina in questi decenni. Quindi è molto difficile parlarne, è molto difficile anche riuscire a restituire quell'atrocità, ma forse raccontare i tentativi di resistenza e raccontare la forza della popolazione palestinese è meglio rispetto a raccontarne la debolezza o la morte. La morte infatti è qualcosa rispetto a cui poi si rimane assuefatti, rispetto a cui si rimane impietositi e non si rimane invece contagiati dalla forza e dall'esempio. Ecco, se c'è qualcosa che la popolazione palestinese racconta è che si può resistere nonostante il cielo ti stia crollando addosso, e questo credo che sia uno dei punti fondamentali, perlomeno che a me la lezione palestinese consegna.
Sicuramente la vittimizzazione è parte di questa disumanizzazione, è non permettere ai palestinesi e alle palestinesi di essere soggetti attivi, soggetti diciamo così, con un'azione e una resistenza possibile, perché questo metterebbe in crisi proprio quella logica di cui parlavamo prima. Quindi vittimizzare anche diciamo così con un buon intento in realtà ricade all'interno della stessa logica, perché quella che è diciamo così l'esistenza dei palestinesi è la resistenza dei palestinesi. Loro esistono perché non sono eliminati, e quindi ritorniamo alla logica di prima. Quindi la resistenza fa parte, diciamo così, è una parte estremamente fondante della possibilità di resistere proprio a questo tipo di colonialismo. E vittimizzare pone i soggetti all'interno di un'incapacità di poter agire nel sistema, per cui la vittimizzazione, che in realtà tu hai citato i punti più alti, ma noi la possiamo trovare anche negli elementi più semplici, diciamo così, di un, non so come dire, un aiuto economico piuttosto che, diciamo così, un supporto passivo, perché impietosita dalla condizione esistenziale, senza pormi la questione su qual è la ragione di quella questione esistenziale, sul perché i palestinesi e le palestinesi vivono questa condizione, che non è appunto, diciamo, fa parte di questa struttura. Per cui vittimizzarle significa relegarle a un'impossibilità di esprimere quella che è invece la propria volontà e la propria, diciamo così, il proprio esempio di resistenza. Perché io sono d'accordissimo sul fatto che non soltanto in questo momento più che mai sia necessario fare in modo che siano le voci palestinesi ad emergere, come si definiscono, come parlano di sé, della propria lotta, della propria resistenza. Questo è quello che noi dobbiamo ascoltare per evitare di porci su quella che ormai in maniera insita, in maniera quasi inconscia, diventa una modalità di narrazione che bypassa quelli che sono i modi di esprimersi dei soggetti. Per cui riportare alla luce non soltanto le voci, ma capire anche quelle che sono le strategie di resistenza. Io quando penso alla Palestina penso alla parola Sumud, che è una parola tra l'altro intraducibile in italiano, e questo per rendere ancora più, diciamo così, più evidente la complessità di riuscire a tradurre mondi di significato esistenti all'interno di una condizione colonialista, e quindi di conseguenza la propria resistenza in un'ottica anticoloniale. E il Sumud, c'è un testo molto bello di Sama Jabr, che è una psichiatra palestinese, che riporta l'immagine del Sumud come di un albero d'ulivo. L'albero d'ulivo è estremamente rappresentante per i palestinesi, proprio perché fa parte della propria terra, fa parte della propria cultura, fa parte della propria storia, fa parte della propria resistenza, proprio in un'ottica di non voler cedere all'espropriazione e all'appropriazione della propria terra. Per cui l'albero d'ulivo ha una forza estremamente simbolica, ma anche una, diciamo così, una radice estremamente reale per quel che riguarda la resistenza. Ha delle radici profonde, quindi storicamente, culturalmente, diciamo così, molto sentite, e dall'altra parte ha i rami che comunque continuano a muoversi, continuano ad agitarsi, continuano a seguire quella che è il flusso di ciò che la circonda, e per cui il suo mood è proprio questo, cioè essere ancorati, sapere che la propria esistenza è la resistenza e riuscire a muoversi, a trovare delle strategie per poter, diciamo così, sopperire a quella che è la sopraffazione e la dominazione.
È stato un esempio bellissimo quello appunto dell'albero di ulivo, che riporta l'importanza della terra per gli uomini. E tornando alla questione della rappresentazione invece immaginifica che si fa della guerra in corso e della Palestina, molto spesso le immagini che ci vengono sono quelle aeree, che coincidono peraltro con quelle della police bombing. C'è una differenza tra rimanere attaccati alla resistenza e alla terra, invece la visione e le immagini che ci restituiscono i media, che sono appunto immagini che vengono dagli aerei, dai droni, dai giornalisti. E infatti quello che mi ha colpito di più negli ultimi mesi, che ho cercato di non guardare, ma solamente di leggere attraverso le descrizioni, perché cerco di non guardare queste immagini terribili che arrivano, era appunto quello del lancio di migliaia di pasti dal cielo su Gaza, che ha, peraltro, a fronte di migliaia di persone affamate, qualche pasto lanciato, delle persone che stanno morendo di fame sotto uno sterminio, e invece dei pasti che vengono lanciati come politica umanitaria dal cielo. E mi sono chiesta appunto come questi, più che una manna, dovessero sembrare ancora bombe, solamente fatte di un'altra sostanza. E mi è sembrata un'immagine quasi post-apocalittica, queste persone che si suppone che aspettino queste bombe alimentari, e che in realtà non sono come l'immaginario giornalistico ci presenta, e cioè come un'estrema razio di distribuzione di cibo in verso una popolazione sotto un grosso attacco bellico da parte di Israele, ma mi sembrava di più la restituzione del fatto che ci sia l'espropriazione della terra, quello che la terra non può più dare perché viene occupata, perché c'è una guerra in corso. Chi sta dominando quella guerra cerca di restituire la materialità del cibo paracadutata e dispensata da dei meschini, da dei minori. Sembravano quindi bombe di cinismo quelle che abbiamo visto essere lanciate dall'alto, in questa contrapposizione tra la terra che viene espropriata e quello che viene dispensato dall'alto, appunto da questi dei crudeli che si appropriano anche del cielo in questo momento.
ضده
اعلام صغير لدرا كبيره طلبوا تسليم بلادي بلاد ديور الكراس مدمو الغيره درنا الخير ولا نكيره كيضرهم غير الخير يدوم الصح الحياه بصيره ميدين موروكو دوز طفوله بحال اكيره مدينتي في الخريطه ندير سكوك كل الدائره فاك البوبو سقلت بزاف الحوايج وقلت بزاف الحوايج شفنا وعفنا وانت يا رخيص كيسولوك على الحوايج سينو جيم لا شكرا ولا واجب مريض وبنان كيموت لا وتا ديال الطبيب حتى القانون غير على حساب الجيب علام بغانا كاش غنختاروا بين النعجه والديب ديب ديب هاد السطور الكل في النهار كاين سبيب كلينا الكياس ما كليناش الزبيب الشيب وسنان الحليب العيشه في المغرب خويت قلبي عطيت لساني جاني كلشي قريب كل تران عنده سكه زادوا علينا في كلشي تا الحجر ولا كيتشكا سيستم لا جبنا تكا قولوا صحاب الصرف يزوروا السبيطارات قبل ما يزوروا مكه ربي وصانا هكا قصد العلو واخا كيتسنوني نباط 30 عام بادي فيها كان خباط ماتيرياليست كيجيو ديما على كات باك ما تبدل والو باقي ميدي موروكو حبيتو بوردو شوكو ميدي موروكو كنعيشو عيشة لوكو ميدي موروكو تشكون حنا تنربحنا ميدي موروكو ما تبدل والو باقي ميدي موروكو حبيتو بوردو شوكو ميدي موروكو كنعيشو عيشة لوكو ميدي موروكو تشكون حنا تنربحنا ميدي موروكو
مرحبا بكم كاملين في سين الله وكارتيل رجليهم فوق الريوس سين الورقة ولا طير كل واش من ندي بوس بدنا نتقلب بالطير جبدها طال الصدر عطيك ستر عاطير بلادي بلاد الكوستار عيط ليا عاطير حارب ليا لانتير عمر بورنو انتير كمل همو كانتير جنة لا صافير عشرة العقاقير شكون فينا منطاطير شكون فينا ملقاطيع تحد ما منقاطير عيش صوري اطير قولينا اساطير الاول يمكن دار ليهم باش ترقع ما نطيح 14 عام غا كيحلم يجيب 96 وحكم اغتصاب عادي قصير بغيتو تعرفوا علاش كيعاود يضرب 3 شهور الحبس كيسمي والخطيه
ما تبدل والو باقي ميدي موروكو حبيتو بوردو شوكو ميدي موروكو كنعيشو عيشة لوكو ميدي موروكو تشكون حنا تنربحنا ميدي موروكو ما تبدل والو باقي ميدي موروكو حبيتو بوردو شوكو ميدي موروكو كنعيشو عيشة لوكو ميدي موروكو تشكون حنا تنربحنا ميدي موروكو
17:37 minuti, siete sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo live da Piazza Montanaro a parlare di Palestina, per chi si fosse collegato solo ora, sulle libere frequenze dell'unica radio libera dell'etere torinese, e parliamo appunto di questa disumanizzazione che passa anche attraverso l'umanitarismo.
Esatto, l'immagine che hai portato prima degli aiuti umanitari che cadono come bombe, forse lo sono proprio perché fanno parte di quella stessa logica che rende inumani, che non permette un'autodeterminazione dei palestinesi. L'umanitarismo, diciamo così, ha sostituito la questione palestinese, quindi da politica è diventata una questione umanitaria. Invece no, avendo, diciamo così, perso questo connotato, ha proprio perso l'azione di resistenza di cui parlavamo prima. Quindi anche mi viene in mente il, diciamo così, il proliferare che c'è stato delle ONG a partire dagli accordi di Oslo, diciamo, che ha portato a una virata da un punto di vista appunto più umanitario, più umanitaristico, e di conseguenza ha minato le basi di quella che era la diciamo così, l'organizzazione politica, la forza politica che negli anni precedenti, appunto agli anni 90, aveva contraddistinto la questione palestinese, e non solo, perché appunto questo rendere politica e dare una connotazione forte alla Palestina significa creare delle connessioni tra tutte quelle realtà, tra tutte quelle popolazioni che sono in qualche modo oppresse o sotto dominio. E per cui diciamo che il discorso che facevi tu a partire da un'immagine in realtà riporta in un processo appunto che ripercorre quella che è un po' la storia della Palestina, proprio questo momento un po' di, diciamo così, di virata, una un cedere ad un linguaggio, a una narrazione che in qualche modo presuppone una impossibilità di agire all'interno di quello che ha il proprio contesto, e quindi una depoliticizzazione della Palestina.
Infatti, se l'attuale situazione palestinese va letta con una chiave specifica, non deve essere quella di una situazione atroce di guerra, di cadaveri, benché bisogna ricordare che sono quasi 40.000, non è solamente un dato statistico, ma la restituzione dell'atrocità, ma quella che è la chiave che preferiamo riportare qua è quella della volontà dei Gazawi di ribellarsi a condizioni di vita che sono diventate sempre più insopportabili anche prima del 7 di ottobre, anche prima l'ultimo avanzamento genocidario di Israele. E attraverso questa iniziativa della volontà che vorremmo restituire appunto questa forza e questo coraggio come esempio vivo, di carne viva, che sia di ispirazione non solamente qua ma in tutte le parti del mondo, ed è di fatto così che viene accolto specialmente da chi si trova in condizioni di sopraffazione atroci, che non sono paragonabili ora a quella di un carcere a cielo aperto, comunque a cielo aperto da cui appunto discendono queste bombe, ma che comunque si trovano in questa solidarietà forte, una solidarietà che non è solamente quella rispetto alla condizione di sottomissione materiale totale, ma è anche quella forza e quel coraggio che viene trasmessa da questa grandissima volontà della resistenza palestinese.
Chiuse dentro la mia stanza, frate, che entrano di notte, smontano tutto quanto, perché arraga in Italia e vogliono dividerci, ma noi dividiamo solo i chili sotto i portici. Sono già nudi tu, ora voglio mulas, con le biela, la strada è una. Sopra il rover da taf e lo muove nel club, io sempre testa alta, rispondo a stava qua. Rispondo a stava qua, ci chiamavano Bledar, ora è notto nel van. Stavamo giù in città a fare la ditta, pas frérot, bébé hasta luego. Je suis un marocain, mentalité marocco. Non mi vedi, ti vedo, come il sole te cieco. Non puoi tornare indietro, su una beu, non ci penso. Sfume la beu, mentre penso alla beu. Vimo una moussa, su jour, ci vedi solo la nuit. Beu passe pour la famille, hatta jive un chi, Mercedes, cousset, harraghetta lì. Sfume la beu, mentre penso alla beu. Vimo una moussa, su jour, ci vedi solo la nuit. Beu passe pour la famille, hatta jive un chi, Mercedes, cousset, harraghetta lì. فلحوم الميكا دايرة شفرة ليريكا فوق الشيطة ريسك على مرتي بير لا فيتا بيسالي نيلا بوتا انا بوتا جاكا لا شيشة لسو التو سيكو فاتي كلا لا ميشين لا سيكسون سكولتا فانو شبيلين تالي نيلا بيلي زولامنتو لا سيستيني كي لو سيستيم كيما توكو نوكيا ايغار سونو لا ليبرتي سو لا روسا لو بوتين سم لا بو منتري بنسو كي ترا مي اي تي نون جي بيو نيانت. Loro sanno di cosa parlo, lei con quello sguardo, lo so che mi mento. Resto un wolf, che distintivo di te non mi fido. Più di un frero mi hai tradito, questa è la verità. Su una MG poi dove fai niente, più stavo FM, c'eri te. Le sofferenze fra io me le tengo dentro. Allo Frenkie, la sera sissi. Allo Henny, gamo sul GT. Bellic, le hnesh, non prender quella V. Mon pote tranquille, GPS di sac. Sfume la beu, mentre penso alla beu. Vimo una moussa, su jour, ci vedi solo la nuit. Beu passe pour la famille, hatta jive un chi, Mercedes, cousset, harraghetta lì. Sfume la beu, mentre penso alla beu. Vimo una moussa, su jour, ci vedi solo la nuit. Beu passe pour la famille, hatta jive un chi, Mercedes, cousset, harraghetta lì.
The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. White supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and riding in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.
.5250, ricordiamo anche i numeri di telefono per mettervi in contatto con Radio Blackout, 346-6673-263 per il telefono mobile qui presente nella postazione odierna di Piazza Montanaro, e continuiamo col discorso sulla Palestina. Abbiamo cercato di restituire un po' di complessità del rapporto coloniale, e in questa ricerca della restituzione di una tridimensionalità rispetto alle immagini piane che ci vengono presentate attraverso i nostri schermi, la questione non è solamente ciò che avviene all'interno dei territori dei palestinesi, ma anche quello che il meccanismo del colonialismo crea come vettore che poi torna indietro verso l'Europa, verso gli Stati Uniti e verso coloro che quindi sostengono il colonialismo israeliano, oppure quello che ritorna in termini di governo in Israele stesso. Perché Palestina è un paradigma epistemologico, è un paradigma tecnico e soprattutto è un paradigma di governo e di produzione dello spazio della popolazione. Quindi che cos'è che torna indietro verso chi colonizza? Quali sono gli attori in gioco purtroppo all'interno di questa guerra perversa che vediamo attuarsi sulla pelle dei palestinesi?
Gli attori sono, diciamo così, quelli che vediamo oggi, appunto il fatto che la Palestina sia tornata, come dicevamo prima, sotto dei riflettori, con linguaggi e narrazioni che ci impongono di approfondire e di complessificare la situazione, ci dimostra come gli attori non siano soltanto dall'altra parte del Mediterraneo, se vogliamo dirla così, ma sono ben altri, perché appunto il paradigma coloniale non è un paradigma che si può solamente connotare in un determinato spazio, in un determinato luogo e soprattutto in un determinato tempo. Ed è proprio sulla questione del tempo, diciamo così, sulla profondità storica, che vorrei tornare brevemente, perché appunto ci permette, come dicevo prima, di avere una lettura che in qualche modo rimbalza sull'attualità e rimbalza anche geograficamente. niente, per cui ritornando a quello che è quello che era il progetto, che è stato e che continua ad essere il progetto sionista, della costituzione di uno stato ebraico in Palestina, muove le sue radici anche e riesce a costituirsi anche grazie alle complicità che principalmente sono quelle delle stesse potenze imperialiste, delle stesse potenze di colonialismo ottocentesco, come le abbiamo definite prima fra tutte l'Inghilterra, perché prima che diciamo così nel 1948 ci fosse appunto la creazione di quello che era il progetto sionista di 50 anni prima, il mandato britannico e in particolare la dichiarazione Balfour del 1917 ha posto, diciamo così, l'accesso, ha dato in qualche modo la possibilità che si costituisse quello che è poi ancora oggi una complicità che è territoriale, ma che è anche in qualche modo legata a quelle che sono le, diciamo così, delle conoscenze e degli approvvigionamenti che oggi come oggi il laboratorio sionista pone e porge all'Occidente. Lo fa attraverso diciamo così quelle che sono le politiche securitarie che vengono in qualche modo progettate e portate avanti dai sionisti sulla pelle dei palestinesi e vengono poi esportati, come ad esempio appunto per quel che riguarda la politica securitaria mi viene principalmente in mente la questione della detenzione amministrativa, la detenzione amministrativa che noi ben conosciamo qua e che è attuata in Israele sistematicamente sui palestinesi e che in realtà è un lascito del mandato britannico, che poi è stato traslato nella, diciamo così, nel sistema giuridico di Israele e torna in Occidente, in Europa, trovando delle sue forme che però alla base hanno sempre quegli stessi connotati di dominazione, di emarginazione e di sopraffazione rispetto a quelle che sono dei soggetti che vengono considerati ora pericolosi, ora non degni di essere portatori del proprio volere in qualche modo. E di conseguenza quindi questa della detenzione amministrativa mi viene in mente come proprio paradigma attraverso il quale si riconoscono quelli che erano i link che hanno portato i collegamenti che hanno portato alla costituzione del progetto sionista e che continuano a costituirsi, a perpetrarsi attraverso quegli stessi paradigmi di disumanizzazione, di alienazione, di dominazione che sono alla base di qualsiasi tipo di sistema coloniale.
Certo, infatti forse un immaginario falso che noi abbiamo rispetto alla frontiera, che forse è il dispositivo più famoso del colonialismo, è quella di una astrazione cartografica, come dice Weismann in Architettura dell'occupazione, che è associata appunto ai confini dello Stato-Nazione e che si dà in maniera lineare. In realtà poi il colonialismo si esprime attraverso strutture provvisorie che sono anche la capacità detentiva che sia su una popolazione, ma qua in sto momento sta iniziando il diluvio e probabilmente dobbiamo staccare e rimandare la linea agli studios di Via Cecchi perché il temporale estivo ci sta accogliendo. Io ti ringrazio per questa trasmissione on air in Piazza Montanaro.
Grazie
e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ciao a tutti e a tutte.